Benvenuti e benvenute a Greve.
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 La trasmissione periodica che da Bruxelles traccia la cartografia dei venti del dissenso che soffiano nella cosiddetta capitale d'Europa. In chiaro su Radio Onda Rossa 87.9 e in streaming su NFO, Radio No Fade Out. Rieccoci, benvenuti a tutte e tutti. Noi siamo Coso.
Tigre.
Greve.
Avevamo iniziato la nostra avventura radiofonica nell'ultima puntata facendo un excursus di quello che succede in Belgio dall'elezione del governo decisamente a braccio teso che è stato eletto nel 2024 qui in Belgio. Per esempio, avevamo parlato di cose senza fare troppe precisazioni oppure perdendoci per strada qualche dettaglio. Partiamo da quello che ci siamo dimenticati la volta scorsa, come per esempio il nome del primo ministro a braccio teso, Bart De Wever, nazionalista fiammingo, votato all'altare dell'austerità e del produttivismo, che sembra essersi profilato come il curatore fallimentare o l'esecutore testamentario del modello di Stato sociale belga. Poiché a partire dall'accordo di coalizione del suo governo, chiamato Arizona, ha dichiarato guerra a tutte le fasce sociali del paese, tranne i ricchi. È giusto per chiarire che ad animare le mobilitazioni nel paese esistono anche delle rivendicazioni a mezzo stampa che coinvolgono chiunque, dai soliti sospetti come i precari, gli insegnanti, i lavoratori dello spettacolo, i disoccupati privati dei sussidi pur di metterli al lavoro, le solite femmine con le carriere interrotte dal lavoro riproduttivo coatto e non valorizzato, ma perfino esponenti dell'ordine borghese come per esempio i procuratori, i giudici, con un'imminente riforma della giustizia che toglierà loro i fondi. E perfino, e questa cosa è abbastanza ridicola, perfino i militari si sono lamentati del fatto che pur ricevendo grossi fondi che arrivano dalla corsa al riarmo del paese come di tutta l'Europa, dovranno pertanto andare in pensione più tardi. In pratica, quello che ci siamo detti è che De Wever ha ricevuto il mandato di dare l'ultima spallata neoliberale al patto sociale che ha retto il Belgio negli ultimi 50 anni. Questo patto sociale, questo modello del Belgio, si basa sulla cogestione e sulla concertazione con i sindacati, che sono molto forti, e con un associazionismo che è capillare. Questo modello, pur con molta buona volontà, è complice della pacificazione sociale che vige in questo paese, perché invece di trasmettere le istanze dal basso verso l'alto, si è fatto progressivamente complice di una depoliticizzazione del sistema belga. Per tornare al nostro punto, quello che dicevamo nella scorsa puntata è che questo modello sta mostrando le sue crepe, le sue falle nell'incapacità di gestire la controffensiva neoliberale e reazionaria, e si sta facendo mettere all'angolo in una serie di battaglie di retroguardia che sono per lo più disgiunte. Nel primo episodio parlavamo dell'entusiasmo, dell'ampia partecipazione in termini di numeri e di composizione che aveva preso parte alle mobilitazioni contro le misure del governo, e ci eravamo lasciati con la domanda se questo fosse un fuoco di paglia o la prima scintilla di un'opposizione organica e diffusa. Prima di entrare nel vivo della discussione, introduciamo un pezzo a tema, Achille et Témoin, Arizona.
Ce soir je veux pas me sentir seul, y'a des milliers de gens dehors, l'Arizona dans le viseur. J'entends les slogans qui pleuvent, qui pleuvent, l'Arizona dans le viseur. Donc ce soir on shoot l'Arizona, shoot, shoot l'Arizona. État esclavagiste. Je crois que là j'ai tout dit. Leur pensée laisse le monde pourrir. Je pense aux darons seuls avec quatre bouches à nourrir.
Le programme est néfaste comme un tsunami où chaque prise de parole la NVA. Ça se répétait, ça se répétera comme un CD de rap. Des coups, des cifles, les douleurs vives et les dingueries, la fédérale.
Dites leur putain d'accord, c'est tout pour les riches. On fera barrage comme des castors jusqu'à trouver la brèche. Contre un état qui fait rêver les faf,
personne ne peut se révéler sage.
Achille témoin, on va réveiller ça. Donc ce soir on shoot l'Arizona, shoot, shoot l'Arizona. Shoot l'Arizona, shoot, shoot l'Arizona. Shoot l'Arizona, shoot, shoot l'Arizona. Shoot l'Arizona, le MR et la NVA.
Ils attaquent le chômage mais ils prennent 100 000 quand ils quittent leur poste.
Que leur monde crève,
tout le monde en grève.
Ils les bus et même la poste.
Tellement raciste qu'ils expulsent des migrants.
Ils rêvent que la mer les emporte. Eux c'est tout pour le bise et tout le bif va pour les flics pendant que l'hôpital se meurt. L'hôpital se meurt. Et nous pour faire passer le message on dépose quelques ressentis sur un putain de saut mort. Putain de saut mort. Y'a des choses évidentes qu'on oublie vite, comme les projets immenses qui nous divisent. Libérer tous mes gens, j'aimerais libérer tous mes gens. Libérer tous mes gens, c'est libérer un tolérant.
Ce soir je veux pas me sentir seul. Y'a des milliers de gens dehors, l'Arizona dans le viseur. J'entends les slogans qui pleuvent, qui pleuvent, l'Arizona dans le viseur. Donc ce soir on shoot l'Arizona, shoot, shoot l'Arizona. Shoot l'Arizona, shoot, shoot l'Arizona. Shoot l'Arizona, shoot, shoot l'Arizona. Shoot l'Arizona, le MR et la NVA.
Eh, hey, nique ceux qui pensent que la culture c'est juste pour t'entertain. Si je vais voir GLB c'est juste pour l'entarté.
Questo era Arizona di Achille et Témoin per metterci nel mood. E ora che siamo nel mood con una canzone a tema coalizione di governo di destra, parliamo di che cosa abbiamo visto in questo ultimo mese dalla nostra ultima puntata in cui parlavamo del corteo dei 100.000 e delle ultime mobilitazioni chiamate dai sindacati. Sono qui per parlarne con la mia amica Tigre.
Tigre. Sì, beh, effettivamente, quindi l'ultima volta ci siamo chiesti, ci chiedevamo, osservavamo un po' la situazione per chiederci se questo dissenso diffuso, che è comunque composto da tantissime soggettività, quindi da studenti e studentesse che si sono radicalizzati in particolare contro il genocidio sulla Palestina, come pezzi sindacali di base, artisti e artiste precarie, sindacati e sindacati confederati tra le altre cose. Quindi ci chiedevamo se questa, diciamo sì, questo dissenso sarebbe riuscito veramente ad organizzarsi in maniera organica e a farsi opposizione sociale, e quindi tenevamo gli occhi aperti un po' sulle articolazioni che queste varie componenti potevano avere. Di cosa possiamo dire di questi appuntamenti, di queste piazze organizzate e quindi di questi vari pezzi che insomma stavamo un po' osservando? Allora, il primo appuntamento, quello del 29 aprile, era il terzo appuntamento sindacale chiamato dai sindacati confederali, cioè ricordiamo che stiamo parlando spesso di questa cosa, e hanno chiamato quindi questo terzo sciopero, abbiamo partecipato, allora risultato 10.000 partecipanti. Allora, io non so brava a matematica, però mi pare che ce ne stanno 10 volte di meno rispetto alla prima mobilitazione, siamo solo alla terza e il governo ha fatto solo un accordo per il momento, quindi diciamo che è uscito un po' spompato rispetto alle prime mobilitazioni. Allora, che cosa notiamo in questa giornata? Allora, sicuramente non c'è stata una coerenza nel chiamare le piazze, cioè lì parliamo dell'organizzazione, quindi la prima volta c'è stata la manifestazione, una chiamata nazionale, quindi tutto si è concentrato dentro Bruxelles. La seconda volta c'erano picchetti diffusi a livello nazionale e non c'è stato un appuntamento però comune, ed era stata chiamata una piazza in particolare il mondo artistico, possiamo dire così, però con un'ampia partecipazione e con occupazioni di vie commerciali eventuali. E voglio ricordare un'ampia partecipazione degli studenti e studentesse comunque delle scuole artistiche. Questa cosa non si vede molto spesso, forse perché la riforma comunque dell'artisti li preme, e capisco. E poi ultima piazza, quella del 29, effettivamente l'organizzazione era forse più cittadina, possiamo dire così. Comunque la coerenza organizzativa non è stata, secondo noi, diciamo così, all'altezza della situazione, quindi confusione. E secondo poi, ovviamente, il problema che noi, diciamo così, riscontriamo, quello che notiamo, è anche un po' un atteggiamento, diciamo così, per un approccio un po' paternalista che quindi il sindacato di conseguenza ha nei confronti di quei parziali e quindi di quelle soggettività che hanno un'altissima voglia di partecipare e che hanno mostrato cioè comunque una determinazione, una conflittualità all'interno, diciamo così, dei vari appuntamenti mensili, e che però il sindacato vede, secondo noi, come soggettività poco mature, prive di capacità organizzative o di mobilizzazione e con poche prospettive concrete. Quindi questo approccio un po' fa sì che l'opposizione organica e il movimento di massa intersettoriale, in cui tutta la popolazione può sentirsi protagonista di questa arena, in realtà con questo atteggiamento da una parte si scarica, si dissipa, e quindi sia in termini di entusiasmo, sia in termini di numeri, sia in termini di numeri di appuntamenti. Ecco, quindi diciamo così, ad oggi poi riscontriamo un altro dato, che è quello un po', diciamo così, non è che ci stupisce necessariamente, non stupirà sicuramente noi in Italia, però è sicuramente quello di andare a negoziare in questo momento in tavoli separati, quindi settore per settore. L'esempio, il picchetto dei ferrovieri, che è stato attivo per qualche settimana, con scioperi sia settimanali e con picchetti, settimanali e picchetti una volta alla settimana pure, ad oggi si sono fermati perché ad oggi c'è un accordo tra il ministero e quindi il settore, diciamo così, dei scemino, come si chiamano da noi, scemino?
Ferrovieri.
Dei ferrovieri. Quindi questo tipo di negoziazioni intersettoriali si sta facendo perché c'è stato un accordo a Pasqua. Quindi, cioè, se in Irlanda fanno i rivolti a Pasqua, e noi se famo l'accordi, e quindi poi si andiamo a negoziare tranquillamente. Grevissimo.
Beh, a proposito di greve, c'è stato un appuntamento abbastanza greve comunque, che era il 1° maggio.
E dai, su questo è dai.
Allora, per chi ci ascolta, un piccolo appunto: qui non ci sono i concertoni, o meglio, c'è un concertino, è abbastanza scrauso, ci sono le salsicce, ma l'appuntamento principale è quello che attira le masse, è la festa convocata dai sindacati in una zona molto centrale di Bruxelles.
Cioè, è tipo una festa dell'unità, però senza salsicce dei cioli.
Allora, io questa cosa non l'ho capita, però perché? Sicuramente è una festa dell'unità.
Allora, concentratevi sull'accento e poi capiamo perché, vai.
Sì, è comunque una festa dell'unità. Ci trovi banchetti di la qualunque, dal PD, e intendo il PD italiano da questo punto di vista, ai simpatizzanti di Maduro o quelli di Putin, per dire. Passando per ogni colore di associazionismo, compresa la pro cani investiti, il tutto in una bucolica cornice di sicurezza privata, tipo che non puoi entrare con le birre e ti tocca litigare con le guardie. Poi in verità c'è un sistema che se le metti vicino a dove ci sono i cessi e poi passi dentro e poi le prendi, non ti rompe il cazzo nessuno.
Questo belga che esce fuori quando diventi belga, sai come fare entrare le birre ovunque.
Questa è la parola della strada. In ogni caso, da un po' di anni si svolge anche una manifestazione un po' più agguerrita delle basi sindacali, a cui però noi quest'anno non abbiamo partecipato, perché siamo andati invece al cosiddetto 1° maggio rivoluzionario, che è una manifestazione, quindi manifestazione, non picchetto, non festona, che si snoda tra i quartieri tradizionalmente popolari ma in via di gentrificazione nel centro sud di Bruxelles, cioè nel senso nel sud di Bruxelles, però comunque una zona centrale.
Dalla parte giusta del canale, comunque, ricordatevelo.
Ci torneremo su questa cosa del canale. E in ogni caso questa manifestazione riunisce i movimenti che non si rispecchiano nel sindacato e che hanno, il modo migliore per qualificarli è una vocazione antifascista e internazionalista. Giusto per fare alcuni esempi, ci sono sicuramente i curdi, ci sono i palestinesi, sia di solito che in presenza maggiore quest'anno, e poi ci sono i congolesi, ci sono i sudanesi. E allora, per fare un'analisi, com'è andato questo primo maggio rivoluzionario, Tigre?
Allora, onestamente, noi pensiamo che sia stata una giornata molto positiva. Primo perché c'erano 5.000 persone, mo a voi vi farà ridere, a noi un po' meno. Comunque
è un record,
è stata comunque una manifestazione dei movimenti, comunque i movimenti qui sono tradizionalmente belgo-belge, quindi bianchi, quindi il fatto di che ci fosse una partecipazione non solo ampia ma anche composita, questo per noi è un dato molto interessante. La composizione lo era, poi per carità, curdi e curde e donne iraniane ci sono sempre state, ma sono comunità storiche, per questo che noi comunque, diciamo così, puntiamo molto su questa composizione transnazionalista brusselloise.
Però sempre.
Esatto, però quest'anno diciamo che il blocco internazionalista era, cioè internazionale, era molto più vario ed era composito, diciamo così. Poi il dato interessante, al di là della composizione, perché poi ovviamente gli studenti e le studentesse sempre molto presenti, questo noi è un dato che comunque sia continuiamo a rilevare, diciamo, perché anche qui forse da noi a volte è scontato, ma qui non lo è per forza di cose. E quindi altro dato interessante in realtà è stata la determinazione che il corteo ha espresso, nel senso che nonostante l'imponente e sproporzionato dispositivo di polizia, scellerini, cioè bardati, cani e un cannone d'acqua.
O due, non sappiamo ancora.
Forse, nella concitazione non lo sappiamo. Vabbè, comunque c'era una fracca, c'era un dispositivo
poliziesco.
Sì, c'era un sacco di guardie. Quindi, nonostante questo dispositivo e nonostante le tecniche che abbiano utilizzato comunque per inquadrare il corteo, per la prima volta il corteo in realtà ha mostrato un'enorme determinazione a volerci essere, a non fermarsi, a non dissiparsi e ad arrivare al punto di arrivo e di conseguenza poi ad avere discorsi e musica e banchetti eccetera eccetera. Quindi in realtà le cariche non hanno sortito l'effetto di disperdere il corteo, anzi il corteo è rimasto molto molto compatto e questa cosa la salutiamo positivamente.
Sì, 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 no, è sicuramente benvenuta, ben accolta. Giusto per specificare, ci sono stati tre momenti in cui ci sono state cariche di polizia, lanci di lacrimogeni. In ogni caso il corteo è stato seguito durante tutto il suo tragitto da ali di
alla tedesca.
Guarda, tra l'altro ci torneremo su sta cosa, perché effettivamente abbiamo notato che i celerini belgi hanno imparato qualcosa di nuovo, hanno fatto un Erasmus probabilmente.
Erasmus Plus.
E sì, penso proprio che sia Erasmus Plus.
Sì, per info chiamateci, siamo nel cuore dell'Europa comunque, queste stronzate, quindi quando volete.
Ma allora, giusto per fare un riassunto, Tigre, cosa salviamo di questo mese di lotte? Lotte, meno lotte, a volte lotte.
Vabbè, quindi al di là del papà Castoro sindacato, che comunque sia ci detta sempre la via e sempre la solita strategia negoziale, proposta, riproposta, in tutte le sarze, che in realtà sono anni che non funziona, anzi smorza proprio la conflittualità, noi notiamo
si
che
chiama compagno Castoro comunque.
Compagno. Nonostante ciò notiamo comunque una conflittualità diffusa che si è sicuramente radicalizzata nelle lotte precedenti e in particolare per noi ultimamente nella lotta contro il genocidio in Palestina. questi segmenti che sono rappresentati da studenti e studentesse palestinesi cominciano ad incorporare un proprio sapere, quindi a maturare sia nelle pratiche che nei discorsi. Quindi noi stiamo ancora osservando, cioè stiamo ancora osservando, e sicuramente per il momento non osserviamo un'articolazione organica, però ci interroghiamo sul fatto che questa cosa arrivi o meno, magari non arriverà, e magari in realtà questa forma diffusa è proprio il modo di esprimersi in questa conflittualità odierna, soprattutto in una città in cui c'è una composizione transnazionale che si esprime comunque in un determinato modo specifico in alcune situazioni. Quindi noi scommettiamo su una sedimentazione di questo sapere, delle lotte, che magari non si esprimerà mai attraverso un'articolazione dei vari prezzi, ma che si esprimerà sempre in un modo diffuso con delle convergenze in alcuni momenti.
Allora, a proposito di articolazioni, riarticolazioni, io che sono vittima del fascino della divisa, devo fare un punto finale, una riarticolazione che è diventata inquietante, o meglio, è inquietante, anzi è greve. È vedere come i dispositivi e le tattiche di polizia si siano aggiornati, e vi parlavamo prima del primo maggio, dove si è visto che la polizia di Bruxelles ha imparato qualcosa dalla polizia tedesca. Non sappiamo ancora se tramite tutorial di YouTube o Erasmus. E abbiamo parlato di un contingente di guardie sproporzionato, abbiamo parlato delle loro tecniche. Allo stesso tempo un dispiegamento di forza del genere è sicuramente mancato, e ci piacerebbe pensare per incompetenza e non per volontà, solo pochi giorni dopo il primo maggio, quando, cos'è stata, la domenica, il 4-5 maggio forse, non ci ricordiamo già più. A voi di indovinare quando stiamo registrando questa puntata. Quando il gruppo ultra dei Nord Fanatic 13 del Bruges sono calati senza sorveglianza né accompagnamento a Bruxelles per la finale di Coppa contro l'Anderlecht. Tigre, tu che sicuramente ne sai più di me di curve. Cosa è successo in questa domenica di terrore?
Allora, che è successo domenica? Finale di Coppa, come cosa diceva, Bruges Anderlecht, Inner Fanatic 13, gruppo ultras del Bruges. Dopo uno scontro con i gruppi ultras dell'Anderlecht a Gare Centrale, si stacca e arriva a Molenbeek.
Gare Centrale, che è una delle stazioni principali.
Sì, vabbè, la stazione città centrale dove sono arrivati, come se fossero arrivati a Termini.
Sì, ecco, voilà. Ecco.
E che però una certa, a piedi, 100 ultras a buffo, arrivano a Molenbeek, ok? E cosa fanno? Fanno una vera e propria caccia all'arabo indiscriminato. Il tutto senza l'intervento della polizia, senza scorta, o meglio, la scorta dice che c'era stata, ma che si sono cagati sotto, non so se è peggio. Comunque loro hanno praticamente fatto razzia all'interno del quartiere, quindi hanno menato padre di famiglia dentro, insieme ai figli, dentro i commerci che loro c'avevano, sputato in faccia a donne col velo, insomma
hanno fatto la caccia all'arabo
senza che la polizia lo potesse prevedere, quindi senza scorta, ma senza che la polizia sia intervenuta per un momento abbastanza sostanziale. Questo è l'elemento grave. E quindi la cosa peggiore è che fondamentalmente, vabbè, alla fine della partita i Brugeois sono stati scortati fino ad un'altra stazione principale, da cui sono ripartiti per ritornarsene a casa. E questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che tutti i pischelli dei quartieri di Molenbeek, ma anche di altri quartieri rispetto a Molenbeek, fondamentalmente scendessero nelle strade e de base si difendessero. Quello che per loro è stata una chiara autodifesa popolare, fondamentalmente, sia di quartiere, sia perché hanno chiamato anche altre persone di altri quartieri, fondamentalmente. Va bene, perché vi stiamo a raccontare sta cosa in realtà? È perché uno, ovviamente si è creato un clima di tensione assurdo intorno a questa cosa, e due, perché il giorno dopo fondamentalmente i pischelli dei vari quartieri si sono rappresentati ad una delle manifestazioni settimanali che qui c'è sulla Palestina, un appuntamento organizzato da vari collettivi palestinesi, si ritrovano tutti i giorni alla Bursa, che è un posto centrale da noi, tutte le sere alle 7, e quindi fondamentalmente i pischelli dei vari quartieri si sono rappresentati a questa manifestazione, perché a una certa c'erano stati le voci del fatto che i Brujua sarebbero venuti il giorno dopo per vendicare le mazzate che si sono appiati nei quartieri di Molenbeek, perché loro se pensavano di poter venire a casa nostra senza alcuna conseguenza e se sono sbagliati, ma de lungo. Quindi va bene, la cosa, il dato interessante al di là dell'animosità è stato che la piazza, cioè che per quello che vogliamo portare un po' come altro dato, è che la Palestina rimane un catalizzatore comunque di conflittualità, nonostante in alcuni casi possa essere una conflittualità situazionale. Non stiamo dicendo necessariamente che in quella piazza i pischelli ci sono arrivati per forza, per una convinzione, però sicuramente sono arrivati al corteo Palestina perché ci si sono identificati molto di più rispetto ad un altro appuntamento a cui non sarebbero andati. Quindi questo per noi è il dato rilevante. La Palestina continua in ogni caso, anche a volte in modo situazionale, a
catalizzare
forze conflittuali, non ultimo il corteo che c'è stato pochi giorni fa, domenica, che ha comunque fatto oltre 60.000 persone. Quindi questo per noi è un dato importante, perché tutta una serie di segmenti che vi dicevamo anche nella prima puntata, che secondo noi, e alcune soggettività, che secondo noi si sono radicalizzati anche e soprattutto all'interno della guerra contro il genocidio, contro un'ideologia coloniale in ogni caso, va bene, si sono radicalizzati, e secondo noi a Bruxelles, che è un crocevia comunque sia di transnazionalità, secondo noi la piazza palestinese continua a catalizzare in situazioni diverse forze diverse, perché comunque il corteo del lunedì dopo gli scontri del Bruges è stato un corteo teso, in cui ci sono stati parecchi scontri con la polizia, perché ovviamente i Brujua non sono arrivati per davvero, e quindi ci stavano solo i poliziotti, ma i scontri sono partiti dopo una manifestazione spontanea. Voilà!
Sì, no, sicuramente c'è un elemento dei cortei in sostegno alla Palestina che magari senza una connessione teorica compiuta mette in relazione le dinamiche coloniali in corso in Palestina con una certa repressione nei confronti dei quartieri popolari della città.
Ah, sì, sì. E sicuramente magari senza un'organizzazione o un'articolazione, come stavamo dicendo prima,
è sentito a pelle praticamente
in
questa cosa,
momenti...
per quello che la gente di Molenbeek è venuta al corteo Palestina, si è fatta un po' questa...
Beh, sicuramente c'è una sensibilità, al di là della sensibilità, diciamo che questo territorio fa sì che in alcuni momenti la Palestina possa essere veramente catalizzatrice in alcuni contesti.
Per concludere, per rimanere in tema di sbirri e concludere questa parte dell'episodio, un pezzo che non ha bisogno di presentazioni.
Bye.
E con la polizia alle spalle continuiamo a parlare di questa cosa, ma con un twist. Parliamo dei Rainbow Cops, perché a maggio comincia il Pride, e stiamo parlando, ovviamente, visto che stiamo parlando di sbirri, del Pride istituzionale. A Bruxelles in questo mese si svolgono varie attività, tra cui un Pride molto partecipato, colorato, e giusto per dare un po' di contesto, il Belgio è stato uno dei primi paesi europei, penso il secondo, però dovrei controllare, a legalizzare il matrimonio egualitario. Tuttavia, con le manifestazioni di solidarietà alla comunità LGBTQ+, comprese arcobalenizzazioni di strisce pedonali, semafori, bandiere dappertutto, ci si rende veramente conto del fatto che qui il Pride sia una scusa come un'altra per fare della promozione istituzionale o del pink washing, rainbow washing. Ne parliamo in maniera un po' più approfondita con una compagna che ha seguito le questioni molto più da vicino.
Greve, sì. No, greve anche quest'anno, perché appunto il 17 maggio a Bruxelles ci sarà il Pride istituzionale, appunto. Una parata colorata, ben confezionata, ci sono sempre più istituzioni, viene sponsorizzata da multinazionali. Diciamo che la cosa che ci preoccupa è il continuo svuotamento politico di questa giornata, cioè il contenuto politico si perde sempre di più per lasciare spazio a sorta di concerti, discoteche a cielo aperto e paillettes, sì, esatto.
Sempre senza salsicce dei cioli, però.
Esatto, manco quelle. E quindi diciamo che la cosa, oltretutto, come dicevi anche tu, c'era la questione rispetto al fatto, ad esempio, la presenza della polizia all'interno di questa manifestazione, cosa che direi un po' buffa, considerando anche le origini del Pride in sé. Cioè, il Pride nasce come una rivolta contro la violenza e le brutalità della polizia, come un atto di resistenza e liberazione di soggettività queer, trans, nere, latine, marginalizzate. E ci ritroviamo invece con la polizia, con un blocco autorizzato all'interno, che sfilerà in uniforme all'interno della marcia quest'anno, della parata, anzi.
Greve. Parata.
Greve, e oltretutto perché fa anche qui, fa ridere, fa sorridere, direi, se non fosse una cosa molto inquietante, il fatto come se non fossero in realtà soggettività che si sono ritrovate piuttosto con un ruolo attivo nella repressione delle comunità LGBTQI+, A+, quindi insomma.
Non solo loro, tra l'altro, esatto. Anche il partito da cui proviene il primo ministro di cui parlavamo all'inizio della puntata, quindi l'NVA, che vuol dire qualcosa in fiammingo, adesso non venite a chiedermi che cosa vuol dire, perché mi rifiuto di imparare il fiammingo. Lo diremo la prossima volta. Partecipa all'interno della parata del Pride con il suo carro, con tutto un elemento propagandistico, sapendo che tra l'altro c'è una volontà precisa di strumentalizzare le questioni LGBTQIA+. Per sollecitare o provocare sensibilità altre, che è un po' la strategia reazionaria che si è vista per esempio anche nei Paesi Bassi con Geert Wilders, che è lui stesso, che è il leader di estrema destra del partito al governo, lui stesso omosessuale, che ne fa una bandiera da sventolare sotto il naso delle comunità musulmane per poter creare una sorta di guerra di civiltà. Sembra esserci la stessa tendenza anche qui in Belgio, quando per esempio vedi che le arcobalenizzazioni dei quartieri, per esempio quando lo fanno con le strisce pedonali, viene fatto in quartieri popolari a maggioranza musulmana, come se si volesse provocare una reazione, che in alcuni casi è successo, tipo l'anno scorso a Skarbek, altro quartiere di cui magari vi parleremo, è successo. Quindi di cosa parliamo quando parliamo di questa pinkwashing, rainbow washing di questo pride istituzionale, che cosa si muove a Bruxelles per contrastare questo tipo di depoliticizzazione, che tra l'altro denunciavamo anche nei confronti del primo maggio o nei confronti dell'associazionismo in generale?
Fortunatamente quello che osserviamo è il fatto che in realtà la parte, diciamo, del pride politicizzato esiste in più componenti, si sviluppa in maniere differenti. Quest'anno, ad esempio, in realtà sono anni che i collettivi queer radicali di Bruxelles e non solo del Belgio si impegnano per creare degli spazi alternativi al pride istituzionale, quindi magari creando proprio dei contesti che rimangano autonomi, senza appunto essere sovvenzionati da aziende e altro, realmente inclusivi, realmente politicizzati. Tipo quest'anno abbiamo due esempi importanti, possiamo dire, che sono il Back to the Roots Queer Pride, che nasce proprio per riportare il Pride alla sua dimensione politica e comunitaria, e in contemporanea invece si svolge il Pride anarchico al parco al Cinquantenaire, che è un momento, diciamo, di ritrovo non misto, come si direbbe a Bruxelles, di non mixité choisi, pensato come spazio di parola, di cura e lotta per soggettività queer marginalizzate, senza la presenza di chi non vive quelle oppressioni. Quindi in realtà spiego per chi ci ascolta, la non mixité choisi è questa pratica che in Belgio, insomma, si utilizza molto, di riservare uno spazio solo a chi condivide una specifica esperienza di oppressione, ad esempio persone queer, trans, razzializzate, per permettere un confronto e uno spazio di sicuro, insomma un safe space, senza che i privilegi altrui invadano e spostino la narrazione di quella giornata. Quindi ci teniamo, diciamo, a evidenziare il fatto che questi spazi esistono e si stanno sviluppando e prendono il loro spazio. Soprattutto, secondo me, è anche interessante la scelta del Cinquantenaire, che è un parco fuori di solito dai soliti luoghi dove si fanno le manifestazioni. Oltretutto è interessante, la scelta è fatta per una questione, diciamo, di lotta all'abilismo, quindi renderlo il più accessibile possibile, quindi anche questo è un elemento che ci interessa evidenziare. Ma in realtà abbiamo una novità, che quest'anno, come a Roma, anche a Bruxelles avremo la prima Dyke March in Belgio. Dovrebbe essere la prima Dyke March del Belgio, il 16 maggio, quindi anche il giorno prima del Pride ufficiale. E siamo molto contenti che ci sia questa marcia, perché è una marcia radicale, transfemminista, senza sponsor, senza partiti, senza polizia, e quindi, diciamo, è uno spazio che cerca di rivendicare una continuità con il vero Pride, e soprattutto appunto l'idea di creare uno spazio politico per la comunità queer. Oltretutto ci interessa anche il fatto di evidenziare la scelta di utilizzare il termine Dyke, come è stato utilizzato anche, ad esempio, a Roma, in Italia, insomma, il fatto di tenere questo termine. Anche la cosa che ci interessa è il fatto che non sia stato tradotto come termine, e quindi il fatto che venga utilizzato anche l'asterisco per includere più soggettività, in questo caso lesbiche, persone trans, non binarie, persone queer, bi, razzializzate, disabili, e soprattutto il fatto di riconoscere questa come un'identità politica e non solo sessuale. Quindi anche all'interno del manifesto si trova il fatto che questa marcia sia una marcia per affermare che Dyke is a political identity fatta di lotta, solidarietà, sorellanza, rabbia e amore.
Bello.
Molto bello, molto greve.
Sempre greve.
Grevissimo.
Ma in tutto questo, prima ho l'impressione di essermi riferito alla questione del Pride istituzionale magari in maniera non corretta. Sapresti spiegarmi la questione di qual è la differenza, cosa vuol dire pink washing? Perché sento dire un rainbow washing da una parte, pink washing da quell'altra.
Sì, allora in realtà si è fatta molta confusione, perché rainbow washing è un termine più moderno, legato specialmente alle aziende, appunto, che mettono magari la bandiera arcobaleno fuori dall'azienda, eccetera, che in realtà poi non... che rimane soltanto una questione di marketing, mentre invece
come Bruxelles antifascista nei comuni di Saint-Gilles e Mille-Bruxelles.
Esatto, ma come tutto il quartiere europeo, capito? Infatti ci prepariamo che... Però invece la cosa interessante è il fatto anche l'origine del termine pinkwashing, perché in realtà viene preso proprio dall'analisi di quello che fa ad esempio lo Stato israeliano, che prende questo elemento, diciamo utilizza la questione LGBTQIA+ come uno strumento di immagine per distogliere l'attenzione invece da pratiche spesso violente, coloniali, discriminatorie, e quindi è un termine più ombrello che secondo noi è più interessante da utilizzare, soprattutto anche in questo periodo, insomma.
E con questo siamo arrivati alla fine di questa puntata. Noi siamo
Tigre
e Coso. Noi siamo stati Greve.
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 Potete sentirci su 87.9 Radio Onda Rossa, su No Fade Out Radio NFO, e potete scriverci e contattarci su greve.radio su Instagram.
E un saluto a tutte le persone che si vedono private della propria libertà.
E dai.
Dai.
E quindi io, che sono vittima del fascio della difesa, o della, scusa,
del fascio?
Del fascio della difesa.
Allora, io che
sono
il
fascio della difesa è stupendo.